Allora, rinnovo il buon pomeriggio e il benvenuto a tutti quanti. Questo è il nostro quarto appuntamento con i webinar di Costruire Centro Studi e Formazione. Questi webinar sicuramente ci hanno permesso di starvi vicino, dandovi delle informazioni utili per la vostra professione, per la vostra attività. Ma nello stesso modo ci hanno permesso anche di farvi conoscere meglio noi. Di farci conoscere, di farvi capire come lavoriamo, come possiamo esservi d'aiuto e anche chi siamo. Infatti, nel corso dei webinar avete conosciuto una parte dello staff di Costruire. Avete conosciuto Mascia Mancini, l'amministratore, Nicoletta Rossi, responsabile gestione e amministrazione. Avete conosciuto me, Maria Pompei, che sono responsabile commerciale. Oggi voglio presentarvi due persone importanti per costruire. Prego, Roby, a te la parola.
Sono Roberta Procaccini di appunto Costruire Centro Studi e Formazione, responsabile della sede di Civitanova Marche. Dal 2001 mi occupo, come anticipato da Maria, dell'organizzazione e docenza in merito ai corsi di abilitazione, somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, agenti e rappresentanti di commercio e mediatori immobiliari. Corsi appunto obbligatori per poter svolgere la professione specifica. Inoltre programmo la gestione dei corsi pratici, quindi corsi per poter imparare il mestiere di barman, pizzaiolo, cuoco, insomma, corsi del settore Horeca. Grazie poi agli accreditamenti ottenuti nel tempo, sono referente per la sicurezza nei luoghi di lavoro e HACCP. In che modo? Facendo docenza ai corsi, quelli previsti appunto dalla normativa, e consulenza personalizzata alle attività con poi la successiva redazione dei documenti.
Grazie, grazie Roberta, grazie mille.
Grazie
E adesso è il turno di Andrea Attili.
a voi. Io mi presento, sono Andrea Attili e sono il responsabile della segreteria presso la sede di San Benedetto del Tronto. Il mio ruolo all'interno di Centro Studi consiste nello strutturare quelli che sono i corsi di formazione che rispondono agli obblighi di legge. Quindi, come diceva la mia collega, il corso SAB, molti di voi lo conoscono come il REC, e il suo aggiornamento, corso per diventare agente rappresentante di commercio, o il corso preparatorio per l'abilitazione alla figura di mediatore immobiliare. Un altro aspetto fondamentale del mio lavoro consiste nell'affiancare l'azienda e redigere quelle che sono le documentazioni obbligatorie di legge, quindi sia il corso di formazione che i documenti previsti per l'81 del 2008, la sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi e documenti in materia di igienico-sanitaria, HACCP. E poi realizziamo quelli che sono dei percorsi professionali per chi vuole imparare un nuovo mestiere, come il corso barman o il corso pizzaiolo. E, come ultimo aspetto, collaboro insieme alla mia collega Maria Pompei e alla mia collega Nicoletta Rossi per quanto riguarda la gestione dei fondi interprofessionali e la realizzazione dei master in collaborazione con le università.
Grazie Andrea, ma io adesso passerei all'argomento del giorno. È tanto atteso e anche tanto richiesto questo argomento, dedicato al settore food, settore che come sapete, come hanno detto i colleghi, curiamo già da 27 anni. Ed in particolare il quarto webinar è dedicato al food delivery. E adesso anche takeaway, visto un po' la normativa. Una nuova modalità di ristorazione. Quali sono gli aspetti organizzativi, gestionali, normativi legati alla sicurezza, ma anche finanziari da tenere sotto controllo? Ecco, lo chiediamo ai nostri relatori, che che sono Mascia Mancini e Nicoletta Rossi. Quindi do la parola a Mascia Mancini e vi auguro buon webinar.
Grazie a tutti, buonasera a tutti e benvenuti al quarto incontro del giovedì con Costruire. La scorsa settimana abbiamo toccato gli argomenti della sicurezza e HCCP imposte con le nuove misure Covid, ma abbiamo ricevuto tantissime richieste specifiche su un tema che oggi più che mai è di interesse per gli operatori del comparto alimentare, delivery. Qui si è aggiunto un'altra attività, l'altra sera, dopo la presentazione del DPCM, del nuovo DPCM da parte del Presidente del Consiglio, il takeaway. Non solo per quelle che sono le norme imposte per il mantenimento delle regole igienico-sanitarie, ma anche sulla scelta da fare se il delivery o il takeaway rappresentino davvero un'opportunità. Prima di iniziare con l'argomento in programma, volevo dirvi che oggi sarò accompagnata in questo viaggio, come diceva Maria, dalla mia collega Nicoletta Rossi e sarò accompagnata anche da due clienti di Costruire, due amici in verità, Jessica Tufoni e Luca Traini, che ci racconteranno invece la loro esperienza con il delivery, visto che l'hanno già messo in pratica e quindi vogliamo sapere da loro come sta andando questa cosa. Allora, in questo momento, mentre stiamo facendo questo webinar, dobbiamo ancora renderci conto, vedere come sarà la fase 2. Ci sono voci che corrono sui giornali, sulla stampa, sul web, sui social, perché ovviamente le informazioni e le normative non sono ancora in parte uscite. Quelle che sono uscite devono essere recepite dagli organi competenti. E dobbiamo quindi ancora scoprire quali saranno i reali effetti della pandemia su tutte le nostre attività, perché non abbiamo la palla di cristallo e ancora non possiamo saperlo. Oltre alla malattia, a spaventare è ovviamente la ripresa. Ma c'è chi ha la possibilità di tirare fuori il meglio di sé, continuare a mantenere con i propri clienti un rapporto di fiducia, lo stesso che da anni fa svegliare migliaia di ristoratori o di baristi con il sorriso in bocca. E voi che state ascoltando sicuramente lo sapete meglio di me, perché siete tutti quanti del settore Horeca, quindi queste cose le avete vissute, le avete vissute sulla vostra pelle. Quanto sarà fondamentale ripartire e reinventarsi? Nel breve termine è sicuramente fondamentale. Occorre essere veloci nel prendere decisioni, nel cambiare le carte in tavola. La situazione cambia di giorno in giorno e noi dobbiamo essere pronti a fare altrettanto. I clienti chiaramente non sono scappati, pensa di ritornare alla vita di sempre, quindi prepariamoci ad accoglierli nel migliore dei modi e teniamo a mente l'unica cosa che conta, Costruire, che è proprio il nome anche del nostro ente, perché significa andare verso il futuro, quindi facciamo ripartire il futuro. L'ora del delivery, è ora, ho messo nella slide, ma riaprire per la maggior parte dei ristoranti e dei bar è una priorità, visto che le spese continuano a correre anche con le porte chiuse, ci sono da pagare i dipendenti, gli affitti, le utenze, i fornitori che hanno servito gli ultimi mesi prima del lockdown, e non è facile continuare a farlo quando il bilancio delle entrate a fine mese è pari a zero. Per questo tanti hanno accolto l'opportunità di garantire almeno il servizio delivery e già da qualche tempo stanno facendo funzionare le proprie cucine. E per chi invece non ha mai pensato al delivery, potrebbe essere questo il momento giusto. Sottolineando che la consegna a domicilio, ma anche il takeaway, che non cambia di molto, deve essere effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie. Al di là dell'allarmismo dei toni, sicuramente il mercato del food delivery o del takeaway costituirà di certo un banco di prova importante su cui si misurerà la resilienza e il successo degli operatori del mercato, degli stessi ristoranti, negozi, delle gastronomie, dei bar, delle tavole calde e di tutti quegli operatori del settore alimentare. L'errore più grande, però, che può essere commesso da coloro che si approcciano a queste nuove attività, ma in senso lato anche in generale a tutti gli operatori del settore della ristorazione, è non applicare una strategia, improvvisarsi. Ok, starete pensando molti di voi, in questo momento mi sono improvvisato per poter riuscire a pagare le bollette o per non uccidere i miei familiari, insomma anche per trovare un qualcosa da fare che mi desse la possibilità di volermi alzare la mattina. Ma ovviamente il nostro intento è proprio quello di aiutare le persone a ripartire nel miglior modo possibile, magari anche sistemando problemi che erano già presenti nelle loro attività prima del blocco e che il blocco ha solo amplificato. I principi sono sempre validi, i principi che andremo a vedere oggi sono sempre validi in qualunque momento della vita imprenditoriale e per qualunque attività si intenda avviare. Nel caso specifico lo vediamo e lo decliniamo per il delivery e il takeaway. Ma parlando di delivery e takeaway, vediamo qualche numero per renderci conto se può essere un'opportunità, se può essere un rischio, se può essere un qualcosa anche del dopo crisi, del dopo Covid, oppure se è una cosa fatta soltanto in questo momento. Da alcuni anni a questa parte il settore della consegna a domicilio di piatti pronti o prodotti alimentari, il cosiddetto food delivery appunto, al di là dell'emergenza, è diventato uno dei mercati più attivi e ad alta competizione a livello globale. In Italia il food delivery ha cominciato a diffondersi dal 2015 e prima dell'emergenza, secondo l'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, in soli 2 anni il mercato degli acquisti di piatti pronti era in crescita del 66% rispetto all'anno precedente. In Italia era penetrato soltanto per il 3% e quindi ci sono ampi margini di crescita. Ma quindi è un rischio o un'opportunità? Posso rispondere entrambe. È un'attività a tutti gli effetti e per essere fatta al meglio, come vi dicevo prima, non ci si può e non ci si deve improvvisare. Tre sono le cose, sono gli aspetti che si devono conoscere per farla essere un'ottima opportunità. La prima, la differenza sostanziale tra un'attività che non funziona e una che invece ottiene successo è sicuramente la capacità di fare bene i conti della propria attività, supportata dall'abilità di leggere i numeri e in particolare il bilancio. Ad esempio, è molto difficile che si possano fare scelte corrette se non si comprende il rendiconto finanziario della propria azienda e non si è in grado di proiettare gli investimenti, ma anche di pensare ai pagamenti nei mesi a venire al centesimo. Quindi, che vuol dire? Hai bisogno, in sostanza, di sapere esattamente quanti centesimi di cassa hai in tasca per poter fare nuovi investimenti, ma soprattutto quanto ti tornerà di quei soldi investiti in termini di profitti, entro quando ti torneranno quei soldi in cassa per calcolare così il tuo ciclo monetario. Questo perché vi sto dicendo questo? Perché nel fare il mio lavoro vedo troppe persone ancora incapaci di fare i conti in maniera corretta. Non basta vedere quanto costano le materie prime di un prodotto per sapere a quanto venderlo, per poterci guadagnare. L'imprenditore ha un paio di voci che deve tenere, che cambiano un po' l'equazione del gioco, che deve tenere bene a mente, e sono da una parte i costi fissi, quindi gli affitti, i dipendenti, le tasse, la gestione ordinaria, e dall'altra i costi variabili, le materie prime, ad esempio. Se incasso 10 per una pizza e ho speso 2 per gli ingredienti, non ho un guadagno di 8, perché devo considerare tutta una serie di costi che servono per poter realizzare quella pizza. Di queste cose parleremo in maniera approfondita la prossima settimana con MyConsult, perché noi abbiamo un modello che si chiama MyConsult e Luca Salvi vi illustrerà esattamente come fare per tenere ben annotati questi conti. Allora, fare delivery è una fregatura? Vi sto dicendo questo? Vi rispondo. Ce li avete i soldi? Avete fatto bene i conti? Questo vale ovviamente per tutti coloro che devono ripartire dopo uno stop prolungato come quello che c'è stato, ma anche per chi semplicemente sta partendo da zero o per chi anche ha un'attività e vuole controllarla nel migliore dei modi. Se in azienda non si ha uno specialista dei numeri, è abbastanza ovvio che le scelte possano essere dettate da una visione finanziaria offuscata o decisamente scorretta, che non farà altro che danneggiare il futuro della propria attività, il tuo rating bancario e probabilmente portarti al fallimento. Parlo anche di rating bancario perché in questi giorni molto spesso sui DPCM o sui decreti liquidità Cura Italia ci hanno nominato spesso l'andamento dell'azienda. Molte attività non possono accedere agli strumenti messi in campo dal governo perché i conti non erano fatti nella maniera corretta. Quindi assicurati di aver fatto questi conti in maniera precisa prima di ripartire e ti salverai la vita. Anzi, vi dico, avrete la possibilità di avere successo proprio per tutto. Non li sapranno fare, finiranno schiacciati purtroppo dalle loro mancanze in termini di competenza finanziaria. Noi per questo aiutiamo gli imprenditori a fare in modo che i conti tornino. Abbiamo visto l'importanza di tenere in ordine il rendiconto finanziario, quindi la cassa, quanti centesimi abbiamo in tasca, ma dobbiamo valutare bene, anche con attenzione, i guadagni che si otterranno dal delivery o dal takeaway, o da entrambe, perché una cosa non esclude l'altra. Prima del Covid, i ricavi delle consegne a domicilio erano ancora una piccola percentuale dei fatturati dei ristoranti italiani. Si aggirava intorno all'8-10% del fatturato complessivo. Il reddito del delivery era un reddito aggiuntivo che ottimizzava la redditività del locale. Lo dimostrano questi dati anche le numerose piattaforme che sono nate per la consegna a domicilio. Quanto si guadagna col delivery? Per darvi una risposta concreta, perché chi di voi già lo fa magari ha già fatto i conti, ma chi deve iniziare vuole saperlo un po' meglio. Vi dico che per poterlo definire con esattezza occorre che vengano fatte prima delle strategie. Non posso sapere dopo o guardare dopo che ho già messo in atto tutta una procedura. Devo preventivarlo, devo saperlo preventivare. Io ho scritto ricavi, meno costi variabili, meno costi fissi, uguale guadagni. Quindi questi conti bisogna farli bene per sapere quanto davvero è il guadagno che andrò ad avere. Cosa devo fare prima? Devo raccogliere meglio i dati a cui prima non davo peso. Usare tali dati in modo strategico per operare scelte importanti sul mercato. Come raccogliere i dati del ristorante? Veniamo proprio all'aspetto pratico. I dati non si fermano ovviamente agli ordini a domicilio. Occorre concentrarsi su alcuni indicatori chiave, si chiamano KPI in gergo, come ad esempio il numero degli ordini, quindi tenere traccia di ogni ordine su base giornaliera, settimanale, mensile. Il valore medio degli ordini si calcola su base temporale, per questo giorno, per la settimana, per il mese, e poi divido il ricavato per il numero di ordini che ho ricevuto. Quali sono i prodotti più venduti? Quali sono quelli più richiesti dal cliente? Poi c'è il ROS, che è il ritorno sulle vendite. Si ottiene dividendo il reddito operativo, cioè il valore della produzione e i costi della produzione, per le vendite dell'esercizio, moltiplicando 100 e si ottiene una percentuale. Il ROS misura che margine medio ottengo sul fatturato da ogni singola vendita. È fondamentale tenere separati i dati per canale di provenienza, quindi se arrivano dal delivery, se arrivano dal takeaway, se arrivano dalla ristorazione classica, perché poi si riaprirà, oggi ancora non è consentito, ma nel momento in cui si riavvierà l'attività, queste tre cose magari saranno ravvicinate, saranno insieme. È importante tenere separati i dati per sapere quale settore, quale tipo di attività effettivamente rende. Cioè le vendite che arrivano dalla delivery e da quelli che provengono dal tuo locale. Perché solamente comparando questi indicatori nel tempo e separandoli dalle vendite del ristorante o del bar, potrai misurare l'impatto che ha il delivery o il takeaway all'interno della tua impresa e quindi sapere se davvero è conveniente oppure no. Istituire un sistema di misurazione di dati non è semplice, mi rendo conto, specie per le piccole realtà come sono le nostre, ma anche in questo caso ci si può concentrare su un singolo aspetto e iniziare a misurare anche solo alcuni di questi dati. Magari mi concentro prima di tutto sul numero degli ordini, poi vedrò di quant'è il valore medio, poi quali saranno i prodotti più venduti. E pian pianino riesco anche, man mano che li scrivo, riesco anche a fare una differenziazione. Raccogliere i dati però ha senso se si usano, se servono a prendere delle decisioni, non per accumulare fogli Excel sul computer. Quindi non vi sta parlando una burocrate, una che dice no, dovete fare centinaia di fogli Excel sul computer e tenerli lì. No, i dati alla mano, potete creare dei grafici, visualizzare più agevolmente quali sono le performance, i risultati nel tempo, in maniera precisa, senza errori. Anche di questo parleremo giovedì prossimo con Luca Salvi, che vi farà vedere magari come fare, come impostare su Excel alcuni conteggi e come poi riuscire a vedere se il ritorno delle vendite, quindi la marginalità su un prodotto, c'è oppure no. E per chi quindi volesse avere maggiori dettagli, noi possiamo aiutarvi anche in una valutazione, ma lo vedremo la prossima settimana. Terzo elemento importante da tenere in considerazione e da fare in modo diverso rispetto al passato: la relazione col cliente, che ora è virtuale. Abbiamo un cliente, ma è virtuale. Quindi ho scritto fidelizzare, fidelizzare, fidelizzare. Se prima non si è sentito il bisogno di migliorare la comunicazione web con i clienti, ora che questi sono raggiungibili prevalentemente online, è il momento di intercettarli nel modo corretto. Perché domani di clienti ce ne saranno meno, o probabilmente avranno meno soldi in tasca, anche se tutti ci auguriamo di no, ci mancherebbe, ma è uno scenario che comunque dobbiamo tenere in considerazione. E per questo sarà fondamentale capire come relazionarsi con loro prima, durante e dopo la permanenza nelle nostre sale o l'eventuale consegna a domicilio, per fare sì che scelgano noi in maniera consapevole, ma soprattutto continuino a farlo. Un altro errore che si può commettere quando si fa delivery è non ricontattare i clienti dopo che hanno fatto il primo acquisto, per fidelizzarli in maniera attiva, ad esempio. È tanto tempo che faccio questa attività, dicevo costruire a 30 anni, io ho iniziato 25 anni fa e da parecchi anni so che, per esperienza diretta quindi, che in tanti stanno pensando adesso mentre parlo. Ok, tu chiacchiera, chiacchiera, ma per fidelizzare basta lavorare bene. Qualità, prezzo, cortesia. Se faccio questo, poi i clienti torneranno ad acquistare sicuramente. Di che stiamo parlando? Che cosa ci stai raccontando? Voglio darvi una brutta notizia. Questa è un'affermazione che oggi nessuno può più permettersi di fare. Questo poteva essere vero qualche anno fa, ma oggi non è più così. Il delivery, il take away, la lontananza, il non contatto virtuale possono causare una cosa, se non fatta nella maniera corretta, l'appiattimento della clientela e l'appiattimento del servizio. Io scelgo un prodotto al minor prezzo o al maggior prezzo, non importa, non scelgo l'attività se l'attività in qualche maniera non si differenzia. Quasi 2 mesi di chiusura pesano sulle attività di ristorazione, nessuno lo può negare, lo so, non vi sto dicendo che non lo capisco. Lo sappiamo che chi lavora in questo settore con le mani in mano non ci sa proprio stare. Dunque bisogna ingegnarsi, accorciarsi le maniche, fare un'ottima analisi del food cost e trovare le soluzioni alternative e creative per affrontare questa crisi. D'altronde il senso di spaesamento, l'iniziale amaro, non può certo rovinare, buttare nel cestino tutto quello che si è costruito dopo anni di sacrificio. Il delivery non può essere considerato come una strategia di tamponamento a breve termine. Nel quadro di una situazione che resta drammatica, il 40% dei ristoratori che lo stanno facendo in questo momento segnala una buona crescita della domanda di cibo a domicilio, e poi lo chiederemo anche ai nostri 2 corsisti. Sognare che tutto torni come prima sarà difficile, direi impossibile, ma non solo perché le nuove normative non ce lo permetteranno, ma sempre più perché saranno i nostri stessi clienti ad essere cambiati. Allora, cosa fare? Io vi ho buttato lì qualche consiglio che leggete. Si può, ad esempio, intrattenere i clienti lavorando sui social, pubblicando delle ricette e dei consigli da replicare poi a casa. Intavolare dei momenti formativi di confronto col proprio personale, scrivere procedure per la cucina e per la sala per non incorrere in problemi. Studiare, formarsi, migliorarsi. Migliorare il menù, togliendo quei piatti che appesantiscono la linea produttiva o che vengono ordinati poco. Vivere l'esperienza da clienti all'interno del proprio locale, correggendo quei piccoli difetti, quindi, che tendenzialmente si nascondono quando si lavora. Vestire i panni del cliente può voler dire, ad esempio, testare il packaging che abbiamo scelto per fare il takeaway o il delivery. Valutare la capacità assorbente della carta che usiamo, valutare come il nostro pasto o come la nostra colazione arriverà a casa del cliente, perché non sarà più un consumo sul posto, lo devo mandare a casa del cliente e quindi devo vedere come arriverà. Devo mettere in moto vecchie idee del passato, ristrutturare i costi, dedicarmi al sito, alla prossima campagna di marketing, o posso usare questo tempo per rimettere in moto la mia attività. Progettare una campagna di comunicazione legata al delivery per tenere aggiornati e informati i miei clienti, che non incontro più per strada. Si dovranno progettare necessariamente nuove forme di home experience, l'inglesismo è diventata la norma, esperienza a casa, per i nuovi clienti e per quelli già fidelizzati che non vogliamo perdere. Dobbiamo regalare un'esperienza che non è più nel posto di ristorazione, ma che sarà a casa. Cibo a domicilio, quindi, come nuova esperienza. Il bisogno di vicinanza fisica dovrà essere colmato con dei plus relazionali, altre piccole coccole. Assicurarsi poi di essere inserito nelle liste di consegna a domicilio del proprio comune. In quanti di voi sanno che quasi ogni comune ha una lista delle attività di somministrazione che fanno delivery, a cui aggiungeranno nei prossimi giorni quelle che inizieranno a fare takeaway? È importante. possiamo iniziare dal trasformare il momento del consumo di cibo in una vera e propria esperienza del futuro, e non solo in una semplice consegna di qualcosa di pronto da asporto. Ad esempio, ho letto in questi giorni una cosa che è successa a Torino, dove la nota marca di caffè Verniano si è inventata la colazione da asporto. Dove? Perché? Perché sorseggiare un buon caffè da soli o in compagnia sono una di quelle abitudini che, diciamocela seriamente, il coronavirus ci ha tolto. Ma lo storico marchio ha pensato di ovviare a questa mancanza grazie a una Pecar con la quale gira per Torino e fa la consegna a domicilio proprio per fare il caffè caldo per i propri clienti. Un altro aspetto fondamentale da osservare in questo momento più che mai è che ci saranno altre prescrizioni da osservare in termini di rispetto delle norme anticontagio, che potrebbero essere regolate in modo differente da città a città, seguendo sempre il criterio del rischio. Anche in questo caso saranno necessari accorgimenti e misure obbligatorie da rispettare per fare delivery, per fare takeaway, per poter ricominciare a svolgere bene il proprio lavoro. E con questo lascio la parola a Nicoletta Rossi, che vi illustrerà i regolamenti Marche Abruzzo, già adottati peraltro, per consentire l'asporto.
Grazie Mascia. E di nuovo buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui presenti. Allora, con Mascia abbiamo affrontato l'aspetto più aziendale del delivery, inteso come progetto da organizzare e gestire nella maniera più corretta, proprio come vantaggio per l'azienda. E invece noi ora vedremo nello specifico la parte relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'HACCP, quindi alla sicurezza alimentare. Dal nostro ultimo incontro della settimana scorsa sembra passato un secolo, visti gli aggiornamenti che ci sono stati proprio negli ultimi giorni. E quindi iniziamo a vederli. Daremo uno sguardo all'ultimo DPCM che dà le linee generali in base alle quali poi le singole regioni si devono anche adeguare, poi di conseguenza i comuni. E poi nello specifico vedremo Regione Marche e Regione Abruzzo cosa ci dicono al riguardo, visto che comunque sono le regioni, i territori che ci interessano maggiormente. Allora, l'ultimo DPCM del 26 aprile 2020, che tra l'altro struttura praticamente il momento della riapertura, la fase 2. Oltre a prevedere la riapertura di una serie di attività commerciali al dettaglio, che poi elenca precisamente nell'allegato 1 proprio del DPCM, consente alle attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, eccetera, la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno del locale e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali stessi. La novità quindi è che ora è stata autorizzata la modalità del takeaway, dell'asporto, per le attività di ristorazione, oltre a quella invece della consegna che era permessa fino a prima del DPCM. Tutte le attività che avvieranno questa formula dovranno chiaramente applicare tutte le misure di sicurezza obbligatorie che erano già previste comunque anche prima. Quindi oltre a quelle che abbiamo visto, vediamo nel dettaglio ciò che questo DPCM prevede. Quindi lo stesso DPCM nell'allegato 4 prevede le seguenti misure igienico-sanitarie. Lavarsi spesso le mani, ricordiamoci la buona prassi e le modalità corrette che abbiamo visto nello scorso webinar proprio per lavarsi le mani. Bisogna evitare il contatto ravvicinato con chi ha problemi respiratori, evitare abbracci e strette di mano, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso se si starnutisce, attenzione, non con le mani, ma come si vede adesso il gesto è così, sembra più un passo di danza, però ci dobbiamo comunque adeguare a queste modalità. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, tutte le superfici che possono entrare in contatto con più persone, e utilizzare delle protezioni per le vie respiratorie in misura aggiuntiva, quindi chiaramente le mascherine che comunque vengono già utilizzate. Vi voglio anche aggiornare su quelle che sono le misure che gli esercizi commerciali al dettaglio, quelli che potranno riaprire nella seconda fase, dovranno adottare. La seconda fase prevede delle scadenze, diciamo così, a scaglioni, un calendario di apertura, 4 maggio, 11 maggio, 18 maggio. Per quelle del 1 giugno ancora dobbiamo avere definizioni ben precise. Quindi ci dovremo sicuramente riaggiornare. Allora, al riguardo c'è l'allegato 5, che prevede diciamo tutte quelle attività che appunto apriranno al pubblico in queste date che vi ho detto, dovranno adeguarsi a queste misure. Dovranno mantenere e garantire il distanziamento interpersonale, garanzia di pulizia e igiene ambientale almeno 2 volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura e di cambio anche di turnazione di lavoratori. Devono garantire un'adeguata reazione degli ambienti e del ricambio d'aria, devono prevedere sistemi di disinfezione delle mani, quindi come abbiamo visto l'altra volta, vicino all'ingresso prevedete sempre dispenser per igienizzante mani. Devono prevedere l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale, guanti e mascherine, sia per i loro lavoratori che per i clienti che entreranno in attività. Non possono far entrare clienti se non sono muniti di mascherina. Per quanto riguarda i guanti, come vedremo dopo, possono dare loro dei guanti monouso o comunque prevedere sempre l'igienizzante. Devono anche prevedere degli accessi regolamentati e scaglionati, significa organizzati per non creare un assembramento, e informazioni per garantire il distanziamento dei clienti nel momento in cui devono entrare nell'attività. L'allegato 6 invece prevede le misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Quindi prevediamo che riaprendo o comunque riattivando certi aspetti lavorativi avremo di nuovo personale o più personale all'interno della nostra attività. Oltre a tutte le altre misure che abbiamo già visto nello scorso webinar, che quindi rimangono comunque confermate, vorrei trattare alcuni argomenti che erano rimasti in sospeso nello scorso webinar, perché erano dei dubbi che erano sorti anche mentre parlavamo, che allora non erano stati ben trattati. Invece con l'ultimo DPCM sono stati chiariti, quantomeno se ne è parlato e quindi sono stati presi in considerazione. Ad esempio nella modalità di accesso in azienda, l'uso dei termometri. Allora, il DPCM dice: il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Potrà, quindi non è un obbligo, è una misura che può essere adottata. Però attenzione, perché costituisce eventualmente un trattamento dei dati personali, quindi dovremmo essere in regola anche poi con la parte della privacy. Quindi, come possiamo fare? Alcune regioni, come la regione Marche, poi lo vedremo, suggerisce eventualmente delle autodichiarazioni da parte dei dipendenti nel momento in cui fanno ingresso nell'attività lavorativa, dove appunto dichiarano di non avere la temperatura oltre i 37,5 gradi previsti. Altrimenti, sì, potete utilizzare i termometri facendo attenzione alle registrazioni o optando a una registrazione solo se la temperatura è oltre i 37,5 gradi. Queste, insomma, sono ad oggi le informazioni che ci vengono date riguardo il termometro. Però, sottolineo, è un potrà essere sottoposto al controllo. Poi, per quanto riguarda la pulizia e la sanificazione in azienda, viene meglio chiarito il concetto di sanificazione, o meglio, vengono usati due termini, sanificazione e sanificazione straordinaria. Quindi, cosa significa? Che per quanto riguarda la sanificazione nelle attività è una pulizia effettuata con sanificanti, detergenti sanificanti, per poter garantire appunto un livello di sicurezza maggiore, cioè non parliamo della spolverata sui piani, per intenderci. Per sanificazione straordinaria invece si prevede l'intervento eventualmente di una ditta straordinaria, di una ditta specifica. Però viene utilizzato questo termine nel caso in cui ci siano aziende che si trovano in zone geografiche con una maggiore endemia o per aziende che hanno registrato casi Covid o che hanno avuto personale in quarantena e che quindi devono chiaramente attuare delle misure di sicurezza più incisive. E chiaramente devono essere sempre fatte in base a come prevede la circolare 5443 del 22 febbraio 2020. Altro chiarimento sui dispositivi di protezione individuale. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi, come ad esempio gli occhiali. L'altra volta era sorto il dubbio sulla mascherina, quella trasparente proprio, di protezione del viso. Qui chiarisce che può essere, anzi deve essere utilizzata nel momento in cui non si possono mantenere le distanze interpersonali raccomandate. Sono state date delle autonomie alle regioni per adeguarsi ai nuovi ordinamenti. E quindi alcune regioni, per quanto riguarda le disposizioni per le attività di somministrazione e commercio alimentare, si erano già espresse con delle linee guida che per fortuna sono state confermate dal DPCM, così non ci hanno sconvolto più di tanto, insomma, quello che avevamo già impostato, meno male. Vediamo ciò che hanno stabilito in particolare la Regione Marche e la Regione Abruzzo per il takeaway e per il food delivery, almeno quello che c'è fino ad oggi, sottolineo. Allora, la Regione Marche, con un decreto di giunta regionale del 26 aprile 2020, dispone che dal 27, quindi dal giorno successivo, le attività di somministrazione alimenti e bevande e le attività artigianali, oltre al servizio di consegna a domicilio, potranno consentire ai clienti il ritiro dei prodotti ordinati presso i locali dell'impresa, quindi il takeaway, l'asporto, nel rispetto di tutte le modalità che consentono di evitare gli assembramenti, quali ordini online o per via telefonica, l'avevamo visto anche l'altra volta. Quindi l'autodichiarazione mentre mi sposto per andare a fare una consegna perché ho ricevuto l'ordine per telefono e non ho una tracciabilità scritta va più che bene. Vi ripeto però che noi abbiamo sentito anche la polizia stradale al riguardo, che ci consigliavano una tracciatura scritta. Quindi vedete come organizzarvi. Comunque l'autocertificazione è comunque validissima. Il ritiro su appuntamento per quanto riguarda il takeaway. Quindi bisogna scaglionare l'arrivo dei clienti ed evitare chiaramente l'assembramento fuori dai propri locali. Mantenere la distanza nei luoghi di lavoro, quindi anche all'interno dell'attività quando entra il cliente, mantenere sempre le distanze, utilizzare i dispositivi di protezione individuale, detergersi le mani e permettere al cliente di detergersi le mani quando entra nell'attività. E il datore di lavoro si deve accertare tramite idonei strumenti o tramite dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente che non abbia febbre o altri sintomi influenzali. Ok? Poi deve dare informazioni tramite Deplan, fogli informativi, sia al proprio personale che ai clienti. deve provvedere alla sanificazione degli ambienti e agli impianti di aerazione, deve posizionare dei pannelli di separazione su banchi e sulle casse. Si presume che siano i punti in cui è più difficile mantenere un distanziamento di maggiore di un metro. Deve concedere l'ingresso solo ai clienti che abbiano la mascherina, come dicevamo prima. Deve attrezzare dispenser, detergenti, mani e o guanti monouso. E dare dei cartelli informativi ai clienti per mantenere la distanza anche al di fuori dell'attività. La Regione Marche poi, con DGR del 28 febbraio 2020, vorrei ritornare indietro forse, non lo so, si precisano gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato e le attività di asporto. Questo perché molti comuni avevano fatto presente che non era chiaro e metteva un po' a rischio la possibilità di controllo delle attività. Quindi la Regione è intervenuta nuovamente stabilendo degli orari precisi. E tra l'altro ha sottolineato che l'asporto di bevande, solo bevande, non è consentito. Quindi sempre abbinato eventualmente al cibo. Quindi attenzione ai bar che vogliono offrire aperitivi ai propri clienti a casa, se non abbiamo niente da mangiare a fianco non possiamo purtroppo portare nulla. Poi abbiamo la Regione Abruzzo, che con ordinanza del 23 aprile 2020 per le attività di somministrazione di alimenti e le attività artigiane stabilisce che la vendita di cibo da asporto da parte di questi esercizi può essere effettuata previo ordinazione online e telefonica, quindi come la Regione Marche. Devono garantire l'ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati solo su appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale l'ingresso di un cliente alla volta, assicurando che permanga solo il tempo necessario per la consegna e il pagamento e osservando chiaramente le misure di sicurezza. Resta sospesa per gli stessi esercizi ogni forma di consumo sul posto e fa una precisazione per le attività di pasta fresca che possono aprire solo dalle 9 alle ore 14 di tutti i giorni. Sottolineo che questa ordinanza della Regione Abruzzo è valida fino al 3 maggio, quindi copre questo weekend e poi sicuramente si dovranno di nuovo esprimere e noi siamo qui a disposizione per darvi tutte le informazioni.
Grazie Nico per i chiarimenti.
Grazie a voi.
Una cosa che ci impone la normativa sanitaria e la normativa sulla sicurezza che possiamo usare anche per il controllo di gestione è ad esempio la tracciatura dell'ordine effettuato, perché se lo rendiamo un metodo e se usiamo un software, perché è quello poi che magari già usavamo per fare l'ordine nel ristorante, l'applicativo che si userà per il delivery può comprendere anche il tipo di ordine fatto, quando è stato fatto, e quindi già quello può servire come documentazione da portarsi dietro. E allora abbiniamo entrambe sì, esatto.
Ottima osservazione, infatti.
Esatto, almeno usiamo quello che ci impongono, lo usiamo in maniera funzionale per far funzionare bene le nostre attività.
Giusto.
Ma al rientro, quindi, che cosa dobbiamo aspettarci? Io ho già in precedenza, in un precedente, nel primo webinar che abbiamo fatto, lanciato l'hashtag facciamo andare tutto bene, perché credo che sia compito di ognuno di noi fare tutto quanto il possibile affinché questo avvenga. In questi giorni si sprecano, ma si sprecheranno anche nei giorni a seguire, articoli su cosa succederà dopo il coronavirus. Io non so prevedere il futuro e sono convinta che nessuno sia in grado di farlo. Come prepararsi alla riapertura? Sicuramente occorreranno degli investimenti ragionevoli da fare subito per migliorare la percezione di sicurezza nel nostro locale. Pensate che non sono solo le regole che sono e saranno imposte dal governo a decretare la possibilità di riaprire delle attività, ma anche la percezione dei clienti e la paura del contagio, che anche se in misura minore nei prossimi tempi, rispetto ai primi ovviamente, ma continuerà a persistere e probabilmente anche a lungo. È normale che un locale che non garantisce e dimostra impegno nel rispetto delle regole di sicurezza sarà percepito come un luogo poco sicuro. Ne parlavo stamattina proprio con un consulente aziendale, soprattutto da parte dei clienti, che tenderanno a quel punto a non sceglierlo, con le conseguenze che poi che possiamo tutti facilmente immaginare. Quindi, meglio adeguarsi prima che essere costretti a una ripresa ancora più difficile dopo. Per questo è necessario fare un'analisi attenta di quella che sarà un'attività nuova, fatta in modo diverso, da analizzare bene finanziariamente. Non posso investire se non so quanto ho in tasca o potrei avere in tasca. Fatta ad un consumatore nuovo, più impaurito, affamato, non solo di buon cibo, ma anche proprio di voglia di tornare a vivere i piaceri della vita che ci sono stati condizionati in questo periodo. Ora, prima di dare spazio alle domande, vorrei farvi raccontare da due nostri clienti, da due nostri amici che stanno già facendo delivery, come stanno vivendo questo momento e che cosa ne pensano loro. Cominciamo da Jessica. Jessica Tufoni. Ciao Jessica, puoi aprire il microfono?
Ciao, eccomi.
Ciao, eccoci. Se vuoi dire agli altri che attività hai, dove?
Io ho un bar a Fermo e abbiamo iniziato con il delivery il 18 marzo, quindi poco dopo la chiusura totale.
Lo facevi già prima?
No, prima no. Prima okay. Non lo facevamo perché onestamente non eravamo molto ferrate sull'argomento, poi ci siamo trovate costrette ad impararlo velocemente, quindi commentate grazie a Roberta che abbiamo massacrato per una settimana però poi siamo partite.
Quindi insomma ti siamo stati d'aiuto nell'avvio di questa cosa. Sì. Come valuti a distanza di più di un mese questa tua esperienza col delivery?
Adesso bene, inizialmente è stata un po' dura, ma perché secondo me comunque sia il concetto che una persona esterna venga a casa tua con la situazione che c'è, momentaneamente non la vedevano molto bene questa cosa, adesso invece hanno iniziato ad apprezzarla ed anche molto, quindi noi fortunatamente stiamo lavorando moltissimo. Abbiamo scoperto un nuovo mondo ora.
Bene, quindi continuerete a farlo anche dopo?
Assolutamente, sì.
Bene. Siete riusciti ad attrezzarvi bene? Quali sono state le criticità?
Ma no, alla fine ci siamo attrezzate bene sin da subito, perché comunque sia con i contenitori, con tutto il materiale necessario, con la documentazione da portare dietro, ripeto, Roberta ci è stata molto d'aiuto in questo, quindi sapendo tutto quello che dovevamo fare è stato abbastanza semplice, quindi non è stato difficile affatto.
Bene.
Lo consiglio a tutti perché comunque è funzionale.
Bene, bene, grazie Jessica, grazie. E ora Luca Traini.
Eccomi. Buonasera Masha, buonasera a tutti.
Stessa cosa anche per te, presentati a chi ci sta seguendo, quale attività e
allora,
dove.
Certo, allora per chi non mi conosca, io sono Luca Traini, sono il proprietario e ideatore di un ristorante di recente apertura a San Benedetto del Tronto, il Frangipane Garden. Prima eravamo a Grotta Mare Alta, adesso ci siamo spostati a San Benedetto del Tronto, abbiamo ampliato gli spazi. Allora, io mi occupo di ristorazione e accoglienza del cliente. Allora, io vengo da una formazione dove comunque l'accoglienza, il ricevere clienti è stato sempre molto importante ed è quello che abbiamo creato nel nostro ristorante. Adesso fare questa cosa nuova, vivere questa nuova esperienza dove il cliente non può più raggiungerci, o anzi, adesso siamo chiamati noi a raggiungere il cliente, e capovolge un po' le regole. Io ricalco un po' il discorso che ha fatto prima Masha, ripercorrendo proprio tutti i passaggi che lei ci aveva presentato. Prima di tutto, almeno per la mia esperienza, è stato molto importante avere le idee chiare, studiare, capire la situazione che si sta vivendo e studiare delle soluzioni fattive. Ho riscoperto una formula di ristorazione che è stata già consolidata nelle grandi città, che adesso forse potrebbe essere una soluzione, almeno temporanea, io me lo spero, perché come ci dicevamo prima, ci saranno dei cambiamenti sociali, quelli sono inevitabili, e quello purtroppo dovremo essere abituati e dovremo accettarli, però speriamo che questa situazione passi e che ci permetta di far ritornare i nostri clienti nei nostri locali, che arrivino tranquilli, che non dobbiamo metterli nei gabbiotti di plexiglass, che non dobbiamo salutarli dietro una mascherina e che non dobbiamo neanche stringergli la mano. Speriamo che questo passi. Quindi vi dicevo, cosa sto portando giù a San Benedetto, una cosa che a Milano va molto in voga. Il dark kitchen. Che cos'è il dark kitchen? È la cucina scura, la cucina nera. Che cosa sono? Sono dei laboratori che fanno produzione di pasti, di cene, di menù, che poi vengono consegnati attraverso il delivery. Una cosa molto facile, se volete, da realizzare, perché già siamo in una condizione tale, perché i nostri locali sono chiusi, ma le nostre cucine possono essere aperte nel momento in cui ovviamente abbiamo applicato tutti i protocolli di HACCP, di sanificazione, direttive ASL che ci hanno anche anticipato quelli di costruire. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo recuperato parte dello staff della cucina, perché ovviamente non abbiamo tutti i numeri che avevamo prima, non abbiamo neanche la necessità di richiamare tutta la brigata, e abbiamo richiamato una parte, quindi nel nostro personale l'abbiamo richiamato al lavoro, l'abbiamo richiamata
dalla cassa integrazione.
Esatto. Allora, cosa abbiamo fatto? Ci sono i nostri chef che preparano questi piatti, abbiamo studiato dei menù, dei piatti ad hoc, abbiamo studiato anche e selezionato dei contenitori che possono essere quanto più pratici e funzionali per il servizio di delivery. Se voi fate una piccola ricerca, anche se andate nei punti di grosso di acquisto dei prodotti abituali, trovate che ci sono diverse tipologie di contenitori di tutti i prezzi. E purché restando sempre nelle regole HACCP di trasporto e quant'altro per quanto riguarda questi contenitori, si possono scegliere veramente dei contenitori che costano pochissimi centesimi, al massimo qualche euro. E cosa abbiamo fatto? Allora, quindi abbiamo fatto un'azione soprattutto di comunicazione. Abbiamo comunicato ai nostri clienti. Allora, noi essenzialmente, e penso anche voi, abbiate un pacchetto di contatti, di clienti, degli accessi più veloci di contatto nei loro confronti con SMS, con un messaggio su Facebook, un messaggio WhatsApp, un messaggio anche diretto al loro cellulare. E abbiamo dichiarato che abbiamo ripreso a lavorare, che siamo presenti, abbiamo riacceso le luci, benché non si possa entrare nel nostro locale. Però noi siamo operativi e siamo all'interno. Li abbiamo contattati, gli abbiamo mandato il nuovo menu che abbiamo creato per questa situazione, come vi dicevo, di Dark Kitchen. E cosa è stato di bello? La risposta dei nostri clienti, perché ovviamente una buona parte dei nostri clienti è stato molto entusiasta di questa nostra azione, ci ha ricontattato, ci ha chiesto che venga loro portato il pasto e la cena nel proprio domicilio, e devo dire che la partenza non è stata davvero male. Noi abbiamo iniziato la settimana scorsa, perché ovviamente prima di iniziare abbiamo messo tutto in regola. Penso che questa sia anche un'altra cosa molto importante da fare, anche per un livello di tranquillità personale, senza intercorrere in problemi, magari se siete fermati, se avete un controllo, se succede qualcosa, è sempre meglio sistemare tutto. Vi posso garantire che hanno snellito le pratiche, quindi si riesce proprio con qualche giorno si è operativi. Come ci dicevamo prima, un ordine telefonico via WhatsApp ci permette la tracciabilità, quindi non c'è problema di sorta, potete andare tranquillamente. Modalità di pagamento, se volete essere pagati contanti, quello ovviamente non c'è problema, poi esistono tanti pagamenti. Io ho attivato un PayPal e un Satispay dedicato al ristorante, prima non li avevo, non ne avevo bisogno. Adesso li ho attivati, è bastata una telefonata, è bastato qualche minuto sulle piattaforme e l'hanno attivato.
Adesso online è molto facile anche attivare queste procedure per il pagamento. Grazie Luca.
Esatto, vi dico che sono proprio immediati, potete ricevere i soldi proprio in tempo immediato, lo potete verificare anche con il cellulare sotto mano. E vi arrivano i soldi, vi arrivano gli accrediti, potete fare tutto quello che volete senza grandi trafile, oppure per chi lo ha può portare dietro sé il POS con la SIM, quindi tranquillamente anche riuscire a pagare il POS, un po' come succede con le bancarelle del mercato, ma vi dico, quella lì è una spesa ulteriore, ve lo sconsiglio, potete col cellulare, con il coso, potete andare tranquillamente e potete risolvere tutto. E per quanto riguarda me, adesso che abbiamo iniziato, vi dico, questa è la seconda settimana, e sono io personalmente che sto facendo le consegne, non abbiamo chiamato nessun servizio di delivery perché ci serviva anche capire la mole di lavoro. Ovviamente qualora il servizio si ampliasse, le richieste fossero maggiori, ovviamente possiamo decidere di dotarci di nuovi runner noi personali del locale, quindi i nostri dipendenti, oppure affiliarci a queste piattaforme proprio di consegne, che siano Justit, Deliveroo, Alfonsino, Glovo, che sono almeno nel nostro territorio sono abbastanza radicate. Hanno un prezzo, ovviamente, prendono una percentuale e hanno un costo. Questo, come ci diceva anche Masha prima, dobbiamo fare noi i calcoli. Facciamo i calcoli in tasca, vediamo quanto ci costa l'investimento e se ne vale la pena. Vi dico che...
Dal modo entusiasta con cui ne parli, credo che il delivery o il takeaway continueranno ad essere una pratica che continuerai ad adottare, giusto?
Sicuramente sì, anche se per mia abitudine, per mia formazione, chi viene da me viene per stare nel locale, perché vuole vivere l'esperienza del locale, perché sappiamo tutti che sia il bar, che sia la pasticceria, che sia il ristorante, ogni cliente che viene non viene solamente per mangiare, ma viene per avere un momento di condivisione con i propri amici, con i propri cari, e anche condividere un'esperienza, perché mangiare fuori casa è da sempre un'esperienza, non è solo mangiare un piatto,
no, esatto,
seduti a una sedia. Quindi questa cosa qui, a mio avviso, può diventare una cosa in più. Non dico bene, sostitutiva, perché comunque l'accoglienza, no, nei locali è importantissima.
No, però io non ho visto...
Dico che in questo momento...
L'intervento di oggi non è per dire o delivery o takeaway o ristorazione. Chiaramente è un'opportunità che però, come dicevamo, come hai detto anche tu, come ho detto io prima, diventa un'opportunità nel momento in cui la si fa con tutti i crismi, ovviamente.
Esatto, questa cosa qui è anche un consiglio che do anch'io. Fate bene i calcoli, valutate, iniziate piano piano, fate delle cose graduali, acquistate anche questi dispositivi di trasporto, ne acquistate un po' alla volta, non fate grandi investimenti perché le cose potrebbero cambiare di giorno in giorno, l'avete visto anche voi, magari se può succedere che ci sblocchino tutto, che riprendiamo a lavorare la settimana prossima in tranquillità, oppure può succedere il converso che ci blocchino di nuovo, quindi tutto è possibile. Quindi, però io sono sempre dell'avviso che un minimo investimento non peserà grandissimo nelle nostre tasche. E l'ultima cosa, poi mi do la parola, importantissima in questa chiave, e ce l'ha detto anche Masha, la fidelizzazione ha un fattore proprio dominante, permettetemi di dire, perché il nostro cliente abituale, il nostro cliente che si sente accolto, si sente considerato, si sente chiamato, si sente anche importante, perché comunque
coccolato siamo
esatto, una coccola in più oltre al nostro cibo, a loro fa veramente piacere. E per chi già lo sta facendo, per chi lo vorrà, vi posso garantire che avrete un bellissimo riscontro.
Grazie, grazie mille Luca, grazie Jessica, grazie Luca per le vostre esperienze. Perché abbiamo scelto loro tra i nostri clienti per raccontarvi l'esperienza? Intanto perché sono due persone che insieme a noi hanno studiato il loro modo di voler riavviare l'attività di delivery. Ci fa piacere se vi siamo stati d'aiuto con tutto l'aspetto legato proprio alla normativa sulla sicurezza e sull'igiene nella ripartenza. E poi perché entrambe sono due imprenditori che non si improvvisano, che rappresentano quelle cose che ho descritto durante il webinar, perché tre sono gli aspetti quindi da tenere sotto controllo per ripartire e per fare un'attività in generale nella maniera corretta. Non improvvisarsi, tenere sotto controllo i costi, ma soprattutto analizzare, coccolare e fidelizzare il proprio cliente. Poi tutte le regole vanno applicate nella maniera corretta e, come giustamente diceva Luca, non occorre spendere chissà quanti soldi. È molto più difficile spesso dire che fare. Si possono usare anche delle accortezze e riuscire con quanto si ha a spendere il meno possibile, ma nella maniera corretta e soprattutto importante non dover poi tornare indietro. Quindi se si parte bene, chi parte bene è a metà dell'opera, ci dicevano i nostri nonni quando ci raccontavano le storie. Bene, oggi più che mai è valido questo aspetto.
Io ringrazio tutti i presenti, vi ringrazio anche perché continuate a seguirci nei vari webinar, questo ci fa molto piacere. Vi ricordo che noi siamo comunque sempre a disposizione, al di là del giovedì che ci vediamo online, potete contattarci, mandare mail, ci sono qui i nostri recapiti, per chi non ci conosce li ha qui sulla slide, via mail, via telefono, insomma, ecco, o in videoconferenza. E quindi siamo a disposizione per tutte le consulenze specifiche e personalizzate del caso, soprattutto in questo momento è quanto mai opportuno, come poi abbiamo avuto modo di notare le differenze anche tra regione e regione, tra comune e comune. E quindi vi auguro buon proseguimento di giornata e grazie ancora per la partecipazione. Ciao a tutti.